Ladies and gentlemen, the drive is officially open. Bentrovati da Giorgio Prunotto e dai miei compagni di avventura, Carlo Giustozzi.
Ciao a tutti, ciao Giorgio.
E Simone Becchimanzi.
Ciao a tutti, ciao Giorgio.
Ci teniamo innanzitutto a ringraziare Adel Magazine per aver dato vita a questa squadra che scende in campo nello stadio di The Cutting Edge. Oggi siamo qui per intervistare un tifoso di una squadra NFL che dovrà, a suon di risposte, fronteggiare le nostre insidiose domande per andare a segnare un touchdown figurato. Ce la farà? Il protagonista oggi è Mauro Russo, colonna portante Fulgueno, irreprensibile notaio, scusate il pronostico, opinionista, scusate il disturbo, ma io sinceramente, personalmente, voglio sottolineare il suo ruolo di autore del podcast stupendo su Dan Marino, chi non l'ha ancora ascoltato lo ascolti perché è eccezionale, che ritengo uno dei momenti più alti dello storytelling sul football americano in Italia. Ciao Mauro.
Ciao ragazzi, grazie dell'ospitata e grazie dei complimenti, però Giorgio ti devo parzialmente correggere perché l'autore dei testi non è questo Mauro, ma è Mauro Clemente.
E Mauro l'altro,
però... I testi sono suoi. L'adattamento sì.
Tu sei quello responsabile tutto musicale che hai fatto e poi anche la voce.
Vi ringrazio dei complimenti, è stato un lavoro lungo e con tanta passione, per cui sono contento che sia piaciuto.
Assolutamente, ma ora lasciamo parlare il campo. Vai Carlo, il kickoff è stato calciato.
Grazie Giorgio, primo down, dobbiamo tentare subito un passaggio sul corto per confondere la difesa avversaria. Quindi Mauro, iniziamo con la classica domanda, ovvero come hai iniziato a seguire il football e in particolare i Miami Dolphins?
La domanda non è così difficile. Io ho iniziato a seguire il football come tante persone della mia età, visto che io non sono proprio più quello che si dice un giovanissimo di primo pelo, negli anni 80, quando ha cominciato ad affacciarsi il football americano in Italia con le partite su Canale 5, le cronache di Dan Peterson e questo sport così lontanissimo da ogni cosa alla quale fossimo abituati e così affascinante nelle sue dinamiche che mi ha conquistato. Sono stato allora, come mi sono appassionato? Mi sono appassionato un po' a tutto, cioè nel senso qualsiasi cosa si vedeva ti affascinava, ti catturava, cioè era difficile non farsi catturare. Poi i nomi che c'erano in campo in quegli anni erano talmente entusiasmanti: Montana, Marino, Kelly, i Redskins di Tasman e Riggins, cioè ce n'era veramente di tutto di più, per cui era difficile non appassionarsi. E poi c'era a un certo punto ho cominciato a notare con più assiduità che una squadra aveva dei colori che mi piacevano, aveva un nickname che mi piaceva, perché i delfini, dai, come si fa a non farsi piacere i delfini. E poi c'era questo ragazzo che giocava con il numero 13 che lanciava queste cose, queste opere d'arte, ogni volta che metteva la palla in aria e tu trattenevi il respiro e poteva succedere qualsiasi cosa, e un po' alla volta è cresciuta la passione sempre più forte e sono diventato tifoso che sono adesso. È impossibile non dire che Dan Marino non abbia avuto un ruolo preponderante nel mio diventare un tifoso Dolphins.
Diciamo che uno può non essere tifoso dei Dolphins sicuramente, però sicuramente invece non può non essere un ammiratore. Cavoli, una squadra, a parte la stagione perfetta, poi per un'intera decade è stato un punto di riferimento incredibile per tutta l'NFL, ha avuto il privilegio di avere un quarterback eccezionale che per 17 anni ha vestito la stessa maglia, cosa ormai sempre più rara, sinceramente
ormai ai limiti dell'impossibile.
Sì, non si può non avere simpatia per i Dolphins. Poi personalmente racconto questo episodio della mia vita. Io, quando sono nati i miei figli, gli ho regalato il ciuccio ai Bengals, quello di ordinanza, quello dei Raiders e per la notte quello fosforescente ai Dolphins. Quindi massima ammirazione.
Guarda Giorgio, io per mio figlio avevo la tutina dei Dolphins.
E io quelle dei Bengals.
Cioè, ce l'ho ancora, in qualche cassetto nascosto ce l'ho ancora.
Bellissimo ricordo.
Secondo down, proviamo un passaggio al tight end. Adesso Mauro ti tocchiamo proprio nel cuore del tuo tifo. Dan Marino è il più grande giocatore della storia a non aver vinto un Super Bowl. Nelle sue 3 stagioni d'oro, almeno sotto un punto di vista puramente statistico, ovvero tra il 1984 e il 1986, Dan lanciò quasi 14.000 yards in 3 stagioni, facendo registrare 122 touchdown su passaggio. Ma cosa mancò a quei Dolphins, guidati da quel super giocatore con un super allenatore, per vincere almeno un Vince Lombardi Trophy?
Allora, intanto togliamo il molto probabilmente dalla domanda. Dan Marino è il più grande quarterback della storia a non aver vinto un Super Bowl. È un titolo poco piacevole, ma che credo gli spetti assolutamente di diritto. Vabbè, non mi dilungo su Marino e sulle cose. Anzi, visto che l'abbiamo citato, andatevi ad ascoltare chi non l'ha ancora fatto il podcast, dove raccontiamo tutto qua, di tutto di più, e anche le stagioni che ha citato Carlo, quelle in cui i Dolphins facevano delle cose mirabolanti. Secondo me gli è mancato innanzitutto un po' di fortuna, perché non giriamoci attorno, quella ci vuole sempre. Senza, non vinci solo con la fortuna, ma non vinci senza fortuna, per cui un pizzico di fortuna nei momenti giusti è sicuramente mancata. Sono mancate due cose in momenti diversi della carriera di Marino. Innanzitutto, per un certo periodo non ha avuto una gran difesa a supportare un attacco pazzesco, un attacco veramente straordinario, Marino, i Marx Brothers, cioè voglio dire, chi non li ha visti giocare non può rendersi conto. Però dall'altro lato del campo non c'era una difesa all'altezza che potesse supportare la squadra, perché sappiamo tutti, nei playoff si vince soprattutto e anche con la difesa. Poi, quando invece negli anni successivi i Dolphins sono riusciti a costruire una difesa, ricordiamo che a un certo punto Miami aveva in campo, nella difesa aveva in campo come Jason Taylor, Zach Thomas, Sam Madison, Patrick Surtain, Tim Bowes, cioè c'era veramente una gran difesa. A quel punto a Marino mancava un running back, ed è stato il più grande fallimento di Jimmy Johnson quando ha preso la guida dei Dolphins dopo il ritiro di Shula, quella di non essere mai riuscito a trovare un running back adeguato ad affiancare a Marino e poterlo sgravare dall'attenzione totale delle difese. Se noi tifosi ci diciamo sempre, se a quella squadra con quella difesa e quel Marino fosse arrivato in quel momento Ricky Williams, non so cosa sarebbe successo.
Beh, io direi che a questo che ha detto Mauro non c'è pochissimo da aggiungere, se non il dire nel fatto che sono d'accordo. Poi aggiungere troppo su Marino diventa anche blasfemia, quindi diciamo che evito. L'unica cosa, sì, forse la difesa e, come ha detto Mauro, il running back potevano far comodo, diciamo. Certo, secondo me un ruolo fondamentale, anche se è brutto parlarne, però la sfiga in questo caso ci ha visto troppo bene e quindi adesso ci troviamo Marino accostato al nome del più grande quarterback a non aver vinto il Super Bowl. Purtroppo è un appellativo che a qualcuno prima o poi doveva andare, è andato a lui e c'è poco altro da dire, insomma.
L'importante è che sia identificato come il più grande quarterback della storia a non aver vinto un Super Bowl e non come il più grande quarterback perdente, come tanti fanno, perché purtroppo certo, perdente certo. È un po' un'altra cosa, c'ha un significato un po' diverso nella mia accezione.
Assolutamente d'accordo.
Terzo down, allora facciamo una corsa sull'esterno e ritorniamo nel presente.
Scusa, questa Carlo, terzo down è quanto? A quanto sono?
Mancano 6-7 yards, ci
oh
siamo quasi.
Madonna. Vabbè, vai, ce la posso fare.
Questa è la classica domanda dell'off season dei Dolphins, e in particolare voi di Cool Bueno ne avete trattato anche in un episodio che è uscito, l'ultimo episodio che è uscito, ovvero Tua, di cui non oso neanche pronunciare.
Ma nessuno di noi usa pronunciarlo, c'è solo Mauro che riesce a pronunciarlo.
Tua.
Ma il cognome è facile, è il nome.
È il nome da parte il nome. Evito.
E anche io. Ma è il quarterback con la Q maiuscola su cui poter basare il futuro della franchigia?
Che bella domanda. Allora, vado subito con la risposta facile. Lo speriamo. Però in questo momento, come sappiamo perfettamente tutti, siamo in un anno molto particolare nel quale non ci sono assolutamente certezze di che cosa sarà, di che cosa succederà.
Speriamo in tutti.
Tua in questo momento può essere la soluzione. È sicuramente un quarterback che esce dal college con un pedigree e delle caratteristiche di primo ordine, di primo livello, che valgono sicuramente il posto in cui è stato scelto al draft. Sappiamo benissimo tutti che prima del suo infortunio era tranquillamente, e prima del suo infortunio e prima dell'esplosione di Joe Burrow non c'erano grosse discussioni su chi poteva andare la numero uno. La stagione era cominciata con, se ve lo ricordate, con l'hashtag Tank for Tua, non Tank for Burrow. Per cui sul valore in sé del giocatore c'è poco da discutere. Poi è chiaro, può succedere di tutto, può non rimettersi dall'infortunio, può essere che non riesca a rendere, può essere che Miami non riesca a costruirgli la squadra, possono essere tante cose, cioè è difficile dire se Tua può essere il franchise quarterback che a Miami aspettiamo dal 2000, quella figura che per un motivo o per l'altro non è riuscita a essere Ryan Tannehill, tanto per citare l'ultimo nome draftato alto a Miami. La speranza c'è. Pure troppa, voglio dire, c'è un hype colossale, ma questo testimonia anche della passione della Florida del sud della Florida per il football. C'è un'attesa veramente spasmodica a Miami per una figura pesante in tutto il panorama sportivo. Io ho fatto i paragoni, cioè una figura pesante a livello di quello che è stato Dan Marino per Miami, a livello di quello che è stato Dwayne Wade per Miami, perché ricordiamo che prima dell'arrivo di Wade la pallacanestro a Miami non esisteva. Cioè una figura di questo spessore che possa costituire una spinta per tutto il movimento sportivo di Miami. Tua può essere questa persona? Sì, può esserlo, le potenzialità le ha. L'importante è non esagerare con le attese, non mettergli pressione, anche se in quanto a sopportare la pressione credo che il ragazzo la sappia sopportare e lo abbia già dimostrato. Io lo sto ancora aspettando un pochino a comprare la maglia, ma non ho dubbi che lo farò.
Ok. Beh, allora, a parte il fatto di citare Dwayne Wade, che comunque anch'io e Giorgio siamo appassionati di basket, quindi ci piacerà molto questo accostamento che hai fatto.
Fear Flash is here.
Diciamo che quando è stato draftato Tannehill c'era qualcuno che era offensive coordinator, che diciamo è famoso per sprecare i talenti, ahimè, e questo non ha favorito Tannehill. Detto ciò, il Tank for Tua secondo me è stato sempre troppo sopravvalutato, secondo me, perché Tua è vero era il migliore probabilmente prima dell'esplosione di Burrow, che poi ha preso la prima pick e tutto. Nonostante tutto questo, comunque è rimasto tutto questo hype, non tanto per i tifosi di Miami o comunque gli appassionati in generale, ma per i giornali, per la stampa, per le TV, che hanno continuato a super hypare, diciamo, Tua. So che non piacciono questi termini, però secondo me Tua, cioè, a essere il quarterback franchigia probabilmente sì, tant'è che probabilmente anche Mauro si comprerà la maglia, ne sono sicuro, anche l'altro Mauro sicuro, però non lo so fino a che punto possa arrivare Tua, sinceramente parlando. Cioè ha le potenzialità, perché sicuramente ha le potenzialità, però non lo so, cioè è una grossa incognita, ma non solo per il fisico, se riesce a recuperare o meno. È tutta una serie di motivi, comunque ha un gioco particolare, è mancino e sappiamo i mancini, poi non è per niente uguale a Tibo su questo, però insomma.
E vorrei anche
sì, lo specifico perché se no poi vengo preso male, però non so fino a che punto, cioè Burrow per esempio lo vedo più predestinato, a mio parere. Giorgio, tappati le orecchie un attimo.
Ne sto toccando altro.
Esatto.
Quarto gol, dobbiamo segnare con un lancio lungo. Siamo giunti anche oggi alla sliding door. Oggi torniamo indietro al 2006. Ci troviamo sotto il sole cocente della Florida. Nick Saban, head coach dei Dolphins.
No, ma perché avete preso questa?
prende tramite trade il quarterback Culpepper. Il grande nome in free agency riguardo i quarterback era però Drew Brees, che Miami non prese per i problemi fisici che aveva avuto alla spalla mentre giocava a San Diego con i Chargers. Lo stesso Saban nel 2007 poi lascerà Miami per andare ad allenare Alabama, dove raccoglierà risultati strabilianti. Ma se Brees fosse rimasto a Miami e Saban fosse rimasto più a lungo, come sarebbe cambiata la storia dei Dolphins? Ci sarebbero stati tutti i presupposti per ammirare due dinastie, da una parte Saban Brees e dall'altra BB Brady, per di più all'interno della stessa division.
Pure troppo, vuoi dire?
Ebbene.
Allora, io sento lo zampino di Giorgio sotto questa storia delle sliding doors. Non so, come questa cosa che mi puzza.
Chissà per non quale sbagli. Motivo.
Ah sì, ma veramente. Allora, lasciamo perdere tutti i se e tutti i ma. Quella volta cosa è successo? Successe che in buona sostanza, stringi, lo staff medico dei Dolphins e Nick Saban decisero di scommettere sul ginocchio di Dante Culpepper piuttosto che sulla spalla di Drew Brees. Per inciso, Dante Culpepper era reduce da delle stagioni non disprezzabili in quel dei Vikings. Non è che fosse un emerito sconosciuto, era uno che il suo lavoro l'aveva fatto, mentre Drew Brees a San Diego aveva iniziato a giocare solo l'ultimo anno, e cioè dopo che i Chargers avevano draftato Philip Rivers, che evidentemente aveva fatto la funzione del peperoncino nel posteriore di Drew Brees, mentre i primi anni di Brees come quarterback titolare di Chargers non erano stati entusiasmanti, per cui cioè, Brees non era la superstar che è diventato poi. A quel punto tutto si risolve con la decisione di scommettere su una spalla piuttosto che su un ginocchio. Su due giocatori che fino a quel momento avevano avuto buone carriere, ma niente di travolgente. Io sono convinto che l'esplosione di Brees a New Orleans sia dipesa da tante cose, compresa una chimica non comune che ha poi trovato con Sean Payton e con tutta la squadra, con tutte le cose, e la capacità di cucirgli attorno un qualcosa di perfetto e funzionante. E non è assolutamente detto che questo sarebbe successo a Miami. Nick Saban si era dimostrato un coach inadatto ai pro, ad allenare tra i professionisti. Prima di tornare ad Alabama aveva negato e spergiurato di non sarebbe mai tornato ad Allegheny College, salvo poi una settimana dopo convocare una conferenza stampa in Alabama, neanche a Miami, e dire: ah, sai che c'è, vado ad allenare i Crimson Tide. Per cui è tutto da dimostrare che poi veramente Saban sarebbe stato capace di costruire una squadra tagliata su misura per Brees, come alla fine si sono rivelati i Saints. Il ginocchio di Culpepper poi ha fatto la sua parte, Culpepper non ha più fatto nulla, e per cui l'evidente sbilanciamento della trade è stata quella. Se poi vogliamo insistere con le sliding doors, caro il mio prunotto, io le posso ricordare anche che nel 2001, quando Drew Brees è uscito dall'università, da Purdue, i Miami Dolphins avevano la 29esima scelta del primo giro e Brees era ancora on the board quando hanno deciso di passarlo e scegliere un oscuro quarterback chiamato Jabbar Fletcher. Brees venne poi scelto con la prima pick del secondo giro dai Chargers, che in quell'anno portarono a casa lui e Tomlinson, mica un brutto draft. Per cui già una volta Brees era stato nel destino dei Dolphins e era stato passato. Forse, non lo so, era il destino che Miami non sarebbe stata la sua casa. Mi piace pensarla così. Guardandola dall'altro lato, sì, sarebbe stato bello gustarsi nella division una sfida tra i due tandem Brees, Saban e Belichick.
Jabbar Fletcher ce lo segniamo, però.
Jabbar Fletcher, segnatevelo.
A me stuzzicava molto l'idea di avere i due quarterback più vincenti di sempre, uno a livello di college, l'altro poi si è dimostrato a livello di NFL praticamente, nella stessa division. Sarebbe stato incredibile. Avendo
Hai dovuto
due...
aspettare un po' di anni, ma quest'anno ce li avrai.
Sì, diciamo che no, devo dire, a me Saban non è mai piaciuto, lo trovo una persona pessima. Guarda, io mi ricordo che ero rimasto esterrefatto quando avevo letto dell'offensive lineman Geno James che era stramazzato al suolo.
C'è polemica.
Questo è stramazzato al suolo in preda a una crisi convulsiva che poi l'ha portato all'ospedale, e Saban ha continuato ad allenare passandogli sopra, l'ha scavalcato senza chiedergli come stava, come non stava.
Polemica cheat anche.
Assolutamente, Saban era assolutamente, secondo me, un genio difensivo incredibile, tra l'altro allenato insieme a Belichick. Consiglio a tutti guardare il documentario che hanno fatto insieme, lì, The Art of Coaching, che era andato su HBO. Però dal punto di vista umano, secondo me, non era adatto, perché certe cose...
è quello a cui mi riferivo, esatto. Giorgio, quando ti dicevo, Saban probabilmente non è un coach da professionisti.
Esatto.
Cioè, è quel tipo di figura che in un college va bene, perché in un college è chiaro che sei il padre padrone, gli atleti ubbidiscono e non è che possono fare altro. Ma con dei professionisti non ti ci puoi porre in questo modo, non puoi rapportarti a dei professionisti che guadagnano come te, se non più di te, nel modo in cui ti rapporti un ragazzino del college. E questa è una cosa che probabilmente Saban non si aspettava e alla quale non è mai riuscito ad adattarsi nel mondo dei pro, e infatti appena ha avuto l'occasione è scappato, letteralmente è scappato.
E su questa tua chiusa io non posso che dire attenzione, le braccia degli arbitri si protendono verso il cielo, touchdown Miami. Bravissimo. Ora però grande suspense per la trasformazione da un punto.
Per realizzare la trasformazione bisogna fare la prediction del record del prossimo anno di Miami. No. I Dolphins dovranno affrontare due volte dovranno affrontare due volte Bills, Jets e Patriots, poi la AFC e la NFC West, i Bengals e i Jaguars. Io dico un record di 6-10, quasi come lo scorso anno, che sarà però dettato dall'alta difficoltà del calendario più che dalle prestazioni della squadra. Voi?
Allora, io sarei tentato quasi di giocarmela da due e dirti anche le partite che vinceremo. Nel senso
dille.
Che...
Dille.
Allora, visto che siamo in tema di bold... Adesso ho deciso che faccio. Dunque, il record sarà: vinceremo 7 partite. In casa vinceremo contro i Jets. Adesso farò incazzare il regista, però gli sto per dire che sweeperemo i Jets.
In casa
vinceremo contro i Jets. Contro, Madonna, devo anche dire che vinciamo contro i Bengals. Vabbè, ma a casa nostra, se giocassimo a Cincinnati vincereste voi, Giorgio.
Bravo, perché se no non ti mandiamo in onda.
Due su tre poi è troppo.
E in trasferta andremo a vincere a Las Vegas, a Jacksonville e a Denver. Giusto per non dire a Simone che sweepiamo i Jets. Una settima vittoria può uscire, sì, perché non c'è Sortino, quindi non si arrabbia.
Esatto.
Una settima vittoria, secondo me, da qualche parte una sorpresa esce, quindi mi gioco il 7-9.
Beh, allora, innanzitutto mi dissocio sui Jets. No, beh, a parte gli scherzi, secondo me sì, anche secondo me una con i Jets la vincete, boh, fuori o dentro casa, non lo so, però una delle due è sicuro. Per il resto non, no, secondo me un 5-11, massimo 6-10, non di più.
Io sono più fiducioso,
sono tifoso, sono nato per essere ottimista.
No, anch'io sono ottimista, 7-9, perché, ma poi con una bolt
c'è troppo
così...
da sistemare, dai, cioè la linea in attacco è troppo
no,
acerba.
No, vedrai. Che con una bolt così non posso che dire che il calcio è andato a segno, ottimo drive per Miami.
Non voglio vedere, cioè.
Faccio i complimenti e ringrazio per essere stato con noi Mauro Rizzotto.
Grazie ragazzi, grazie per l'ospitata. Vi ricambio i complimenti perché state partendo molto bene e continuate così.
Grazie.
E i miei compagni di intervista, Carlo Giustozzi.
Ciao a tutti e grazie Mauro.
E Simone Pecchimanzi.
Ciao a tutti ed è stato un piacere anche stasera con Mauro. Sperando di andare sempre meglio.
Dichiaro ufficialmente finito The Drive, vi aspettiamo la settimana prossima con un nuovo ospite, di cui però non vi sveliamo nulla. Quindi, keep in touch!
drunk. I ain't feeling high, I get your eyes a kite. Party poppin', shout the sister, coming with me tonight. I ain't sell delaying it, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head, or I'm just standing there watching. I'm a hustler, a hustle. You